Vogliamo continuare, forse questa mattina concluderemo lo studio sul libro dell'Apocalisse. Siamo giunti agli ultimi versetti, ma sono sicuramente versetti che migliori non si potevano trovare per concludere tutta la rivelazione di Dio. Sono proprio i versetti conclusivi questi, siamo all'epilogo di tutta la rivelazione divina, siamo all'epilogo, alla conclusione di tutto quello che il Signore ha ritenuto di dirci. Sicuramente forse c'erano tante altre cose che Egli poteva trasmetterci, ma non lo ha ritenuto opportuno per motivi che soltanto Lui sa. Ad esempio, Lui non ha ritenuto di trasmetterci o di rivelarci il giorno del ritorno del Suo Figlio. Questo è nascosto nei Suoi segreti, è nascosto nella Sua mente. Lui lo sa, il Signore Gesù sa quando tornerà, ma noi non lo sappiamo. E questa è una delle tante cose che il Signore non ha voluto rivelarci, ma dobbiamo veramente ringraziare il Signore per il fatto che Egli non ce lo ha rivelato, perché in questo modo siamo veramente spronati ad essere vigilanti, ad essere perseveranti in quella che è l'ubbidienza alla Sua volontà, in attesa certamente di questo meraviglioso evento. Perciò vi invito ad aprire la parola del Signore nel capitolo 22 di Apocalisse e leggeremo i versetti 17 fino al versetto 21, quindi proprio gli ultimi versetti sia di questo libro e sia di tutta la parola di Dio. Apocalisse capitolo 22 versetto 17 fino al versetto 21. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. Amen, vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Sono sicuramente versetti che sono di una pregnanza, di un'intensità sconvolgente. Infatti vediamo come viene alternato da una parte l'attesa della sposa unitamente allo spirito del ritorno del Signore Gesù e dall'altra parte la dichiarazione da parte di Dio di stare attenti dal togliere o dall'aggiungere, non soltanto sul libro dell'Apocalisse, ma possiamo certamente dire su tutta la rivelazione di Dio. La rivelazione di Dio è perfetta così com'è, non ha certamente bisogno di nostre manipolazioni o di nostre aggiunte, oppure se addirittura togliamo qualcosa. Ma andiamo per ordine. Abbiamo notato come proprio nel concludere tutta la rivelazione di Dio viene menzionato il Dio Trino. L'abbiamo notato. Nel leggere il capitolo 22 voi troverete Dio Padre, troverete il Signore Gesù e trovate lo Spirito. Lo Spirito lo troviamo proprio in questi ultimi versetti. Possiamo dire che nel libro dell'Apocalisse lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, sia quello meno menzionato. Ma non è perché è meno menzionato che allora significa che sia meno importante del Padre e del Figlio, anzi. Possiamo certamente dire che è soltanto grazie allo Spirito che un figliuolo di Dio cammina come il Signore vuole, secondo la sua volontà, per piacere esclusivamente a Lui. Tutto il Nuovo Testamento è pieno di passi che ci illustrano di cosa lo Spirito Santo fa e di come lo Spirito Santo agisce nella vita di un figliuolo di Dio, nella vita di un cristiano, nella vita di colui che ha dato la sua vita al Signore. Ad esempio, seguitemi nel capitolo 8 della lettera ai Romani, Romani 8, versetto 5, leggiamo qualche versetto di questo capitolo. Romani 8, versetto 5, intanto, proprio per essere spronati a ringraziare il Signore che ci ha donato questo dono straordinario, il dono del suo Santo Spirito, che abiterà permanentemente in noi, senza più la paura, come c'era nell'Antico Testamento, che lo Spirito Santo venisse tolto. Romani capitolo 8, versetto 5, dice l'Apostolo Paolo: ora Mosè, anzi no, scusate, ho sbagliato io adesso il libro. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Versetto 9. Voi però non siete nella carne ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Il versetto 14. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Abbiamo notato come il fatto di appartenere a Cristo, il fatto di compiere determinate cose, non dipendono da noi, non dipende da me, ma dipende dall'opera che lo Spirito Santo fa nella mia vita. Quindi io comunque non ho meriti da avanzare al Signore, non ho vanti, perché è lo Spirito Santo che agisce nella mia vita in modo tale che io possa pensare, comportarmi, agire come il Signore vuole. Se il Figlio di Dio pensa alle cose dello Spirito, quindi alle cose del Signore, perché è chiaro che il desiderio dello Spirito, la volontà dello Spirito è la volontà di Dio, è solo ed esclusivamente per la sua opera, per la sua azione. Questo perché, come afferma Paolo, lo Spirito di Dio abita in noi, ovvero non esiste dal momento della conversione fino al momento in cui il Signore ci prende, o facendoci cessare la nostra vita fisica qui, o nel momento in cui Lui tornerà, non esiste un istante in cui il cristiano viene lasciato solo. Ci pensiamo a questa promessa così grandiosa? Non c'è un istante in cui lo Spirito Santo mi lascia solo. Non c'è un istante in cui il Signore dice: boh, adesso prendo lo Spirito Santo da Andrea e per un po' lo lascio senza di lui. Non è così che il Signore fa. Nell'Antico Testamento sì, il Signore si comportava così. Ma quando è venuto il Signore Gesù, dal momento in cui Egli ha distribuito il suo Santo Spirito a chiunque avesse risposto con fede alla sua chiamata, nessun figliuolo di Dio potrà mai dire, vero, sincero, genuino, autentico, potrà mai dire: io sono stato lasciato solo. Perché non esiste un istante, non c'è un istante in cui lo Spirito Santo viene preso dal Signore. Il Figlio di Dio si contraddistingue proprio da questo, cioè l'essere condotto dallo Spirito di Dio. Ed è bello leggere in questo versetto 17 che la sposa, unita allo Spirito, rivolge questo grido: vieni. Se noi ancora questa mattina abbiamo detto, abbiamo gridato al Signore dicendo vieni, è perché era lo Spirito che ce lo suggeriva, era perché non era lo Spirito che spronava il nostro cuore, la nostra mente a dire adesso gridalo, ma gridalo non soltanto qui, gridalo non soltanto in mezzo ai credenti, ma gridalo anche nelle piazze, gridalo pubblicamente che il Signore sta per tornare. E basti che noi accendiamo i telegiornali, ma ci rendiamo conto di quante cose stanno accadendo a ripetizione. Il mondo non riesce più a stare dietro alle cose che stanno accadendo. Quello che è successo in Giappone, quello che sta succedendo adesso in Libia. Gheddafi ha minacciato che all'Enel l'energia elettrica è in pericolo. Speriamo che questo non succeda. Ma tante cose ci sono nel mondo. Il mondo non riesce più a starci dietro. Cerca di risolvere un problema e ne arrivano mille altri. Questo è un grande segnale. Io ritengo, fratelli e sorelle, che questo sia un grande segnale, che veramente il Signore è alle porte. Sì, qualcuno potrà dire: sì, ma è da decenni che stiamo predicando e che stiamo dicendo che il Signore è alle porte. È vero, è vero, ma il Signore è al di fuori del tempo. Perciò che veramente noi possiamo gridare insieme allo Spirito: Signore Gesù, vieni. Signore Gesù, vieni. Se Egli non sta tornando, o se Egli in un certo qual modo possiamo dire che sta ritardando la sua venuta, è proprio per l'amore verso gli empi. Se dipendesse da me, fratelli e sorelle, vorrei, anzi, è un grande desiderio questo, che il Signore torni ora. Ma il Signore Gesù ed il Padre dice in un certo momento, no, io voglio che altre anime si convertano. È giusto, ed è il desiderio della Chiesa, insieme allo Spirito, dire vieni Signore Gesù. Nessun figliuolo di Dio potrà mai dire Signore Gesù, aspetta un attimo, perché devo fare ancora le mie cose, perché devo sistemare le mie cose e tutto quanto. No, un figliuolo di Dio che è attaccato al Signore dirà vieni. Ed il Signore apprezza questo. Lo sposo apprezza che la sposa dica sposo, vieni, torna. Leggete il Cantico dei Cantici e vedrete l'intensità che c'è tra l'amato e l'amata, tra i due spose. È qualcosa di straordinario. Nel Cantico dei Cantici noi vediamo il desiderio, tra le altre cose, il desiderio della Chiesa che il suo sposo torni. Ma se questo ancora non accade, è perché il Signore ama l'uomo e vuole che più anime possibili accettino il Vangelo. Soltanto Lui conosce il numero preciso di tutti i nati di nuovo. Soltanto Lui lo conosce. Io non lo conosco, voi non lo conoscete. Quando giungerà quel numero, quando si arriverà a quel numero, allora sì, il Signore tornerà. E da quel momento in poi inizieranno veramente i problemi. Quello che il mondo sta vedendo oggi è niente. L'abbiamo studiato quando abbiamo studiato la grande tribolazione. È niente a confronto di quello che accadrà negli anni successivi al rapimento della Chiesa. In Romani capitolo 15, versetto 13, leggiamo: ora il Dio della speranza vi riempia di ogni allegrezza e pace, credendo affinché abbondiate nella speranza per la forza dello Spirito Santo. Ancora qui vediamo l'azione dello Spirito Santo nella vita del cristiano. Noi possiamo abbondare nella speranza, nella gioia e nell'allegrezza solo per la forza che ci dona lo Spirito di Dio. Allora ecco perché quando magari ci stupiamo nel vedere dei credenti che gioiscono, che sono allegri, in mezzo a sofferenze atroci, perché lo fanno? Per quale motivo sono così? Sono dei super me? No, anch'io posso essere come loro. Se lascio agire in me la forza dello Spirito Santo. Ancora io non ho la più pallida idea di che cosa il Signore sia capace di fare nella mia vita. Non ne ho la più pallida idea ancora. Che cosa può fare un credente potenziato dalla forza del Signore? Noi degli esempi li abbiamo nella Scrittura. Perché quando il Signore Gesù ascese al cielo, noi possiamo vedere cosa hanno fatto 12 uomini potenziati dallo Spirito. 12 uomini. Qualcosa di straordinario. Come disse veramente il Signore Gesù, voi farete opere maggiori. Ed è quello che è accaduto quando il Signore Gesù è asceso al Padre. Quanto sono belle le parole che dice Paolo in 1 Corinzi 3. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio del Signore è santo, come siete voi. Noi siamo il Tempio di Dio, il Tempio dello Spirito Santo. Ed è sconvolgente pensare come io, con tutte le mie debolezze, con tutta la mia fragilità, il Signore si sia degnato di abitare proprio in me. Di abitare nel mio cuore, di abitare mediante il suo Spirito in me. Il Padre, il Figlio e il suo Santo Spirito abitano in me e in ogni figliuolo di Dio. Queste sono promesse grandiose che veramente ci devono riempire il cuore di gioia. Perciò lo Spirito e la Sposa, come noi abbiamo letto, gridano vieni, vieni. Ed il Signore risponde, non dicendogli la data, non dicendo quando tornerà, ma ripetendo parole che noi abbiamo già incontrato nel corso di questo, quando abbiamo visto tutto l'Apocalisse, quando afferma: e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. E qui abbiamo un'immagine velata, nascosta, un simbolo che ci proietta e che ci orienta verso il Signore Gesù. In Giovanni capitolo 6, versetto 35, quando c'è quella disquisizione, no, tra Gesù e i giudei, dove lui parlava del pane della vita, dove i giudei invece parlavano della manna che era discesa dal cielo per nutrire il popolo di Israele nel deserto. A un certo punto il Signore Gesù, in modo lapidario, dice: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà giammai sete. Ma nessun rabbi poteva dire parole del genere, nessun maestro poteva esprimere parole simili, nemmeno il più grande maestro che potesse essere sulla terra da un punto di vista umano, ma ancora nei suoi peccati, poteva dire parole simili. Ogni rabbi, ogni maestro che c'era si rifaceva alla manna, si rifaceva a quegli esempi dell'Antico Testamento dove Dio aveva nutrito il suo popolo. Ma qui il Signore si sta presentando come colui che nutre il popolo di Israele, ma non di una manna materiale, non di un pane materiale, ma di un pane spirituale. Solo lui poteva dire: chi mangia del pane che io gli do, o chi beve dell'acqua che io gli do, non avrà né mai più fame e né mai più sete. Quando noi saremo nella Gerusalemme celeste, fratelli e sorelle, non avremo più bisogno di mangiare o di bere. Non sentiremo più i morsi della fame, non sentiremo più l'arsura della sete. Questo perché noi ci siamo appropriati del pane della vita e dell'acqua della vita. Però bisogna volerlo. Come dice qui l'Apocalisse: chi ha sete, venga. Sappiamo che Dio non costringe nessuno. Hai sete? Senti di avere sete? Senti di avere fame? Vieni a me. Noi un giorno l'abbiamo fatto. E siamo chiamati ad annunciare questo messaggio a coloro che ci stanno intorno. Io sono convinto che tanti empi sentono questa sete, sentono questa fame. Però per il loro orgoglio cercano di soddisfare questa loro fame, questa loro sete con altre cose che non soddisfano per niente, che non soddisfano nel modo più assoluto. Sentivo proprio ieri, stavo guardando una partita di tennis e c'è stato un giocatore tra i primi del mondo che per un anno ha smesso l'attività perché si era fatto male al polso, ha dovuto fare un'operazione chirurgica. E lui testimoniava di come all'inizio, quando era in auge, quando era in attività, erano autografi di continuo. Era tra i migliori tennisti del mondo, quindi figuriamoci, tutti i riflettori erano puntati su di lui e sugli altri. Ma quando per un anno ha smesso di giocare a tennis, ha detto che la sua popolarità è andata a zero. Adesso è ritornato nuovamente a giocare, però esprimeva questo suo, non solo disagio, ma questa sua sofferenza. Per lui era vitale che i riflettori fossero puntati su di lui. Vedete che cosa fa l'orgoglio dell'uomo? Tu senti che hai sete, senti che hai fame, ma non vai da chi veramente può dissetarti e da chi veramente può darti da mangiare. Per il tuo orgoglio cerchi di cibarti e cerchi di dissetarti di ciò che ti offre questo mondo, che è qualcosa non soltanto di inutile, ma di dannoso, perché ti allontana dal Signore. Ed è bello vedere come l'Apocalisse conclude proprio con questo invito nuovo: chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. E poi abbiamo il monito. La parola di Dio è bello vedere come si conclude non soltanto con delle consolazioni, con delle parole piene di consolazioni, ma anche con dei moniti. E questo ci ricorda quelle che sono le funzioni della parola di Dio. Il Signore ci ha donato la sua parola non soltanto per essere consolati, ma anche per essere avvertiti, per i suoi moniti, per essere anche in un certo qual modo spronati ad un cammino sempre migliore di servizio nei suoi confronti. E allora dice il testo: io protesto ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro, che se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà sopra lui le piaghe scritte in questo libro, e se qualcuno toglie delle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dall'albero della vita e dalla santa città e dalle cose scritte in questo libro. Vedete la solennità di cui il Signore parla qui sul fatto di essere fedeli alla sua parola, di non aggiungere e di non togliere. E non possiamo però prendere sotto gamba quelli che sono i suoi avvertimenti. Quando il Signore avverte, non lo fa per caso. Lui non parla mai in modo banale o in modo superficiale. Quando egli avverte, è perché poi la sua parola la manterrà. Andiamo a vedere il popolo di Israele. In Deuteronomio 28 noi abbiamo le benedizioni e le maledizioni di cui, che il Signore elenca in, nel caso in cui Israele avesse ubbidito o disubbidito. Andiamo a vedere tutte le volte che Israele è caduto nel peccato, nell'idolatria o in qualunque altro peccato, sono giunte le maledizioni che Dio aveva promesso. Non possiamo prendere sotto gamba quelli che sono gli avvertimenti del Signore. E qui esprime un giudizio chiaro. Se qualcuno toglie delle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dall'albero della vita. Non è un giudizio da poco, eh? Se qualcuno aggiunge, il Signore aggiungerà su di lui le piaghe scritte in questo libro. Sono parole estremamente solenni. In Deuteronomio capitolo 32, leggiamo questo brano, Deuteronomio 32, versetti 45 e 46, possiamo notare proprio la precisione delle parole di Mosè. Deuteronomio versetti 45-46, queste sono le ultime parole che Mosè, Deuteronomio capitolo 32, versetti 45-46, queste sono le ultime parole che Mosè pronuncerà, o una delle ultime parole che Mosè pronuncerà, perché dopo riceverà l'ordine di salire sul monte Nebo, dove lì terminerà la sua esistenza, terreno ovviamente, non celeste. E quando Mosè, allora Mosè in questo capitolo fa un cantico, elabora un cantico straordinario, un cantico sublime, e quando Mosè è scritto, ebbe finito di pronunciare tutte queste parole davanti a tutto Israele, disse loro: prendete a cuore tutte le parole che oggi pronuncio solennemente davanti a voi, le prescriverete ai vostri figli affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prendere possesso passando il Giordano. È una parola di testimonianza e di monito che Mosè rivolge a tutto il popolo di Israele prima di congedarsi in modo definitivo. Sono le parole di un padre che prima di cessare la sua esistenza avverte i suoi figli sul continuare a camminare secondo la volontà del Signore. È una scena toccante questa. Mosè sapeva che non avrebbe più avuto opportunità di insegnare al popolo di Israele. La sua esistenza ormai era conclusa. Il Signore lo chiamava all'ultima salita. Già era salito tante volte sul monte, vero? Ma questo era un altro monte. Non era più il Sinai, questo era il monte Nebo, il monte dal quale Mosè avrebbe visto tutta la terra di Canaan, dove sul suo sguardo, fin dove poteva arrivare il suo sguardo. Ma sappiamo che lui non ebbe il privilegio, a causa del suo peccato, di condurre Israele in questa terra. Il Signore gli concede però di vederla, in attesa, e accadrà questo, in attesa che Israele possegga tutto quel paese che il Signore ha promesso. O accadrà, fratelli e sorelle, con tutto quello che l'uomo possa pensare, che Israele possederà la terra di Canaan. E Mosè la vede fin dove il suo sguardo può arrivare. E Mosè quindi sapeva che non avrebbe più avuto opportunità di insegnare a questo popolo che tanto ha amato. Ricordiamoci che Mosè, in un momento di scoraggiamento, aveva fin chiesto: Signore, cancellami dal tuo libro, pur di preservare e pur di salvare non tutto il popolo di Israele, ma i colpevoli che si erano ribellati. Questo è una grande indicazione dell'amore che Mosè nutriva nei confronti del suo popolo. Ebbene, che cosa dice Mosè? Mettete il cuore vostro a tutte le parole che oggi, le quali oggi io vi protesto, leggendo dal Diodati. Mettete tutto il vostro cuore. Perché questa legge, dice Mosè, è la vostra vita. La parola del Signore è la nostra vita. Non è semplicemente un manuale, una guida dove possiamo trovare delle indicazioni per risolvere qualche problema. No, è la nostra vita. Perché noi possiamo godere di una vita gioiosa, di una vita felice, di una vita benedetta dal Signore, soltanto quando la nostra vita è in linea con quanto c'è scritto qui, con quanto qui è insegnato. Questa è la nostra vita. Non si può dire ad un figliuolo di Dio, ed ecco perché ci sono tanti martiri, ed ecco perché la storia della Chiesa è costellata di sangue, perché non si può chiedere ad un figliuolo di Dio che ha dato la sua vita al Signore, ora smetti di ubbidire a quel libro, ora cessa di ubbidire al Signore. È come togliergli l'aria. Ed ecco perché ci sono i martiri. Fratelli e sorelle, che veramente possiamo essere come loro, che veramente possiamo ritenere, credere che la sua parola è la nostra vita. Soltanto così potremo veramente ubbidire a questo comando che abbiamo nell'Apocalisse, cioè di non aggiungere o di togliere a quella che è la sua rivelazione, a quella che è la sua rivelazione straordinaria. È bello vedere l'esempio che abbiamo in Geremia, al capitolo 51, versetto 60. Non lo leggiamo per brevità. Noi sappiamo che questo profeta ha dovuto annunciare messaggi di giudizio, e non soltanto Israele, a Giuda, ma anche a nazioni pagane. Ed il Signore gli aveva detto: io ti mando per annunciare sia messaggi, sì, di consolazione, perché Geremia ha anche annunciato che Giuda sarebbe tornato dall'esilio babilonese, ma anche messaggi di distruzione, messaggi di devastazione. Ed è scritto in Geremia 51,60, è bello questo esempio: Geremia dunque scrisse in un libro tutto il male che stava per avvenire a Babilonia, cioè tutte queste parole scritte contro a Babilonia. Quindi il testo evidenzia per due volte che Geremia scrisse fedelmente ciò che il Signore gli aveva comandato. Non ha aggiunto e non ha tolto. Se fosse dipeso da Geremia, da un punto di vista umano, se avesse avuto la possibilità di addolcire un pochino il messaggio del Signore, sì, lui ci avrebbe guadagnato forse a livello di sofferenza fisica, ma non a livello di fedeltà. Geremia è uno dei più grandi esempi di profeti fedeli al Signore, anche in questo, cioè nel fatto che lui scrisse ciò che il Signore gli aveva comandato. Se i profeti hanno fatto così, cioè se noi abbiamo la parola di Dio, se noi ce l'abbiamo, è perché gli autori del passato che Dio ha usato hanno trascritto fedelmente ciò che il Signore ha comandato loro. Perciò noi che diritto abbiamo di aggiungere o di togliere a ciò che quegli autori fedelmente hanno trascritto per ordine del Signore? Che diritto abbiamo? Nessun diritto. Nessun diritto. Eppure ci troviamo in tempi, fratelli e sorelle, dove si tende purtroppo ad aggiungere o togliere a quella che è la rivelazione di Dio, a togliere quei versetti che possono apparirci scomodi, a quei versetti che non vorremmo mai ascoltare, oppure ad aggiungere nostre deduzioni o nostri pensieri. Attenzione quando facciamo questo, perché il Signore ci avverte: guai a te se aggiungi o togli la mia rivelazione. Guai a te se lo fai, guai a me, guai a te Andrea. È chiaro che parlo per me stesso. Guai a te Andrea se aggiungi o togli a quelli che sono i miei insegnamenti. Ed ora arriviamo al saluto finale, versetti 20 e 21. Colui che attesta queste cose dice, qui è il Signore Gesù che risponde: sì, vengo presto. Amen. E qua abbiamo la risposta della Chiesa: vieni Signore Gesù. Questo dialogo pieno di amore tra lo sposo e la sposa. E ancora oggi, ancora questa mattina, il Signore ci sta dicendo: noi che diciamo vieni, il Signore ci risponde: sì, non preoccupatevi, vengo presto, sto tornando. Non ci dice la data, e grazie a Dio che non ce la dice, però ci consola dicendoci: non passerà ancora troppo tempo, io sto tornando, vengo presto.
che veramente possiamo essere consolati da questa grande promessa. E soltanto qualche versetto prima di concludere, proprio sulle ultime parole, che sono caratteristiche quando si conclude un'epistola. Sappiamo che Paolo utilizza molte volte queste parole. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Questa è la firma dell'Apostolo Giovanni. Prima di congedarsi dai suoi destinatari, prima di congedarsi, possiamo dire, da noi, prima di morire. Perché questo è l'ultimo libro che egli scrive. Prima di morire come martire, esiliato all'isola di Patmos. Possiamo vedere come tutti gli autori, Pietro, Paolo, Giacomo, Giovanni, gli autori del Nuovo Testamento, ci portano a considerare sempre la grazia di Dio. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Qualche esempio. Quando l'Apostolo Paolo esordisce nella sua lettera ai Romani, dice: Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, il quale egli aveva innanzi promesso per i suoi profeti nelle scritture sante, intorno al suo figlio Gesù Cristo nostro Signore, fatto del seme di Davide, secondo la carne, dichiarato figlio di Dio in potenza, secondo lo spirito di santità, per la risurrezione dei morti, per il quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato all'ubbidienza della fede fra tutte le genti per il suo nome. Sembra contraddittorio, ma non è così. L'Apostolo Paolo si presenta come servo, schiavo di Cristo, e noi sappiamo che gli schiavi dell'antichità di grazia non ne veniva fatta, anzi, appena sgarravano venivano immediatamente giustiziati. Ma Paolo sapeva che lui era un servo di Cristo, appartato, dice, per il Vangelo di Dio, ma nello stesso tempo destinatario della sua straordinaria grazia, della grazia di Dio, che lo aveva appartato per un servizio, noi potremmo dire, mastodontico, apostolo tra le genti. Ebbene, Paolo, se c'è riuscito a compiere questo servizio, torno a monte, ci è riuscito solo perché fu potenziato dal Signore, perché il Signore gli diede la forza per farlo, perché il Signore gli diede la capacità di farlo. E allora lui l'ha fatto. Se dipendeva da Paolo, non l'avrebbe nemmeno iniziato. Ma quando il Signore ci chiama ad un servizio, se ci chiama ad un servizio, ed è Lui a chiamarci per quel servizio, non preoccupiamoci che ci darà tutto l'equipaggiamento necessario per poterlo portare a termine. Perciò non abbiamo giustificazioni. Non abbiamo giustificazioni davanti al Signore. E al termine, appunto, di questa presentazione, Paolo saluta tutti proprio con queste parole: grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. E l'ultimo passo prima di concludere, 1 Corinzi capitolo 15, versetti 9 e 10, ce ne sarebbero tantissimi che parlano della grazia di Dio, ma sono sicuro che voi li conoscete. 1 Corinzi capitolo 15, versetti 9 e 10, in questo capitolo dove Paolo parla della risurrezione del Signore Gesù: perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Avete notato quante volte Paolo cita la grazia? Lui dice di non essere degno di essere chiamato apostolo. Come? Non è degno di essere chiamato apostolo con tutto quello che ha fatto? Con le chiese che lui ha fondato? Decine e decine di chiese. Non è degno di essere chiamato apostolo? No. Perché lui dice: io ho perseguitato la Chiesa di Dio. Fino all'ultimo giorno, leggete le sue epistole, fino all'ultimo giorno, questo peso di aver perseguitato la Chiesa di Dio non l'ha mai lasciato. Eppure il Signore l'aveva perdonato per questo. Ma quel peso non l'ha mai lasciato. Io ho perseguitato la Chiesa di Dio, non sono degno di essere annoverato tra la schiera degli apostoli. Non ne sono degno. ma, e questo ma è grandioso, per la grazia di Dio, quindi non per me, o non per le mie capacità, ma per la sua grazia, io sono quello che sono. La stessa cosa siamo chiamati a dirla noi, fratelli e sorelle, per la grazia di Dio. Io sono quello che sono. Non ho altro da aggiungere. Non ho altre parole da aggiungere o da commentare. Se io sono un suo figlio, è solo per la sua grazia. Se io sono un cittadino del cielo, è solo per la sua grazia. Se io appartengo alla sua sposa che sta attendendo lo sposo, è solo per la sua grazia. Se io parteciperò per l'eternità alla sua gloria, è solo per la sua grazia. Se lo servirò per tutta l'eternità, è solo per la sua grazia. Che veramente possiamo continuare ad adorare il Signore per questa grazia straordinaria che, come dice Paolo ai Romani, è superiore, immensamente superiore al peccato. Che veramente possiamo adorare il Signore per la sua grandezza. Amen.
Amen.